Enedis.
Wake up! Wake up, wake up, wake up! Up you wake, up you wake, up you wake, up you wake! This is Mr. Senior Love Daddy doing the nasty to your ears to the nasty. Eyes only play the platters that matter, the matters they platter. I have today's forecast for you. Hot! And that's the Tarot Root.
Signore e signori, buonasera. In diretta dai leggendari studi di Radiofonica va ora in onda Bar Traum Fabrique quinta stagione, un programma di cinema e cazzeggio con Laszlo Kovacs, Lupus Yonderboy, Simone Smith, Air Director, Hans Delbruck e i fratelli Justin. Buon ascolto!
Buonasera e benvenuti al Bar del Traum Fabrique per la puntata 118 e iniziano le sirene alla 19esima della quinta stagione al D 13 aprile 2018. C'è un uomo fuori dalla finestra. Vieni che ti stiamo aspettando.
Un grande ritorno.
E gli diciamo anche:
dai che spacchi tutto.
Ma questa è anche la trasmissione che, se trova un ospite o un personaggio importante come uno dei conduttori fuori dalla finestra, la fa entrare. Ma è anche ma è anche la trasmissione che non vede l'ora che arrivi Paul Verhoeven per intervistarlo proprio qui, tra le pompe funebri e il mattatoio. Ma se voi siete al cinema, e avete un cellulare che fa 8 metri quadrati di illuminazione, non va bene, a meno che quel cellulare non stia per mandare un messaggio a Air Director.
Ma va bene anche se quel cellulare lo stanno usando per visitare la nostra pagina Facebook e seguirci, perché giustamente non vogliono perdere nemmeno un minuto di trasmissione, soprattutto vogliono avere dei contenuti ultra esclusivi, tipo quello che ho postato poco fa, dove si annuncia un grande ospite che avremo qui con noi questa sera. Non è Verhoeven che verrà a trovarci molto presto, ma ancora non ve lo diciamo, bensì avremo Francesco Cordio,
prevede catastrofi,
non fisicamente ma spiritualmente con noi. E intanto continuano ad arrivare dei conduttori del Bar Traum Fabrique, alla spicciolata.
Vedo un Delbruck provato, ma
uomini con un grande cuore, presente. Non con dei bidoni dell'immondizia.
Leitmotiv di Smith da 5 giorni.
Chissà perché.
Vabbè,
lo butteremo nell'immondizia.
Se continuate a seguirci in questa puntata, perché potreste anche aver già deciso di spegnere, dato che nei primi due minuti avete sentito tante di queste cazzate, però parleremo anche di cinema, quindi non solo. E non parleremo di calcio, questo è
assolutamente.
Non se ne parla.
E di che cinema
parleremo? Finché ci sono io non se ne parla. Parleremo dei film di oggi, che sono La casa sul mare di Robert Guédiguian.
Lo pronuncerai sempre solo tu, sei chiaro.
E il prigioniero coreano di Kim Kedok, al postmodernissimo, entrambi. Poi parleremo di 900 di Bertolucci, che torna al cinema restaurato grazie alla Cineteca di Bologna ed et al, perché c'è di mezzo la 20th Century Fox e tanta altra roba. Parleremo infine di Roma, Golpe Capitale di Francesco Cordio, un film molto interessante che è stato mercoledì al Concordia, giusto?
Sì.
E l'ha presentato il nostro amico Andrea Fioravanti, a cui diamo il benvenuto, tra l'altro, che con noi. Benvenuto.
Buonasera, Andrea,
E avremo il regista al telefono, sempre che, sentendo questa parte di trasmissione che precede il suo intervento, non decida di non farsi vedere.
Ho cercato di dissuaderlo
per via della nostra cialtroneria. Speriamo non ci ascolti, così almeno lo avremo. Ciao Francesco, il tuo film è molto bello comunque. E poi chiaramente ci sarà musica in HD, cinema di oggi a 8, professore, e dovrebbe arrivare anche Pampanelli, un altro ospite, ma non si è visto.
Speriamo. Sta arrivando, ha mandato un messaggio che è appena uscito dal lavoro, quindi arriverà.
Perfetto, allora inganniamo l'attesa con i risultati del box office.
Diamo i numeri. Nella Tana dei Lupi di Christian Gudegast incassa 935.000 euro e è il film più visto del weekend. Al secondo posto Ready Player One di Steven Spielberg, che ne incassa 862.000, per un totale di 3.600.000. Al terzo posto, eccolo, un film che avrà un'onda molto molto lunga, l'horror di John Krasinski, A Quiet Place, che al suo primo fine settimana di programmazione incassa quasi 400.000 euro. Segnaliamo I segreti di Wind River, quinto, che ne incassa 364.000, e Tonia, che tiene ancora botta, e di botta la presa grossa ai tempi.
No, la presa grossa
la povera Nancy Kerrigan, al sesto posto con 322.000 euro incassati. Il dato su il giovane Karl Marx, di cui Laszlo Kovacs ne parla ancora bene, di Raoul Peck è interessante. Eppur essendo fuori classifica, si classifica come terza media schermo del weekend.
Dai, faccio ridere, dai!
Un'occhiata rapida alle uscite di ieri sera, a chi è andato al cinema e quanto abbiamo incassato. Al terzo posto c'è ancora Spielberg con 72.000 euro. Secondo, Io sono Tempesta di Lucchetti Daniele con 95.000 euro. E primo troviamo Ambè, Rampage, Furia Animale di Brad Peyton, perché Ambè fa parte del titolo. Ambè,
chiaro. Certo. Ma tra l'altro non hanno messo i topini la cifra, ma mi pare che sia sui 100 e qualcosa mila euro. Ma...
E prima, scusa, mi sono permesso di dire che A Quiet Place avrà un'onda lunga e perché io l'ho visto Pampanelli, l'ho visto anch'io, e ce lo sapremo ridire la settimana prossima.
Vedremo, domanda qualcuno.
La lunga onda di Quiet Place.
Una domanda veloce: qualcuno ha visto il film di Lucchetti?
No. Che silenzio.
Ero curiosissimo perché nel trailer vedevo Giallini che fa Giallini, però
Elio Germano che fa Elio Germano.
Mi chiedevo, volevo sapere.
Recensioni
niente di che. Adesso che non è al Postmodern, anche Kovacs ne potrà parlare male. Quindi siamo in una botte di ferro. Bene, allora che dite? Sentiamo un po' di musica così,
dai,
no?
Direi di sì.
Solito guarda, per farti aprire la birra c'è Smith che te la apre sul bordo della sedia,
come sempre,
classico. Dicevo, musica frizzante, cominciamo come sempre con la musica frizzante. E cosa c'è di più frizzante di questa, ragazzi? Omaggio, poi vi spieghiamo il perché, ma certo. Tanto perché domani è sabato, noi siamo talmente avanti che la mettiamo oggi. E allora, Staying Alive, Bee Gees.
Sommerpause, nun weiter mit Bar Traumfabrik.
Perché mentre vanno le musiche bellissime che riportano a film bellissimi, noi qui dentro continuiamo a fare discussioni e ragionamenti che sono molto più belli, i fuori onda sono molto più interessanti degli in onda.
Infatti un giorno metteremo i fuori onda
perché
e risparmiamo tempo.
Perché si va random su grandissimi film.
Per questo che abbiamo 5 ascoltatori.
Quindi mandiamo i fuori onda. Invece è il momento di parlare di un altro grande film, forse adesso lo capiremo meglio, al postmodernissimo Kim Ki-duk, il grande maestro Kim Ki-duk, è in sala con Il prigioniero coreano. Non è con Coreda, è con Il prigioniero coreano.
Coreano, Corea del Sud.
Prego, 2016. Per una sinossi.
Un film del 2016, per cui, che uscì a Venezia nell'edizione 2016, Venezia 73, inaugurando Cinema nel Giardino. Tu, Andrea, c'eri stato quell'anno?
No, lo saltai, 2016.
Cinema nel Giardino, anch'io lo saltai, sì. Cinema nel Giardino fecero questa cosa lì dove c'era la costruzione del palazzo del cinema, che poi non hanno fatto. E però una sezione abbastanza collaterale, lui è uno che ha vinto anche la mostra, insomma,
dove adesso c'è la sala giardino, se non
la sala giardino, sì, è quella là. E vabbè, comunque lui inaugurò questo cinema del giardino. Un film che parla di un pescatore che vive in Corea del Nord, poco sopra la zona demilitarizzata tra la Corea del Nord e la Corea del Sud. Una mattina dice...
Domanda, la prima parola dopo quanti minuti di film ce l'abbiamo?
No. Ecco, no, totalmente diverso dal solito. Anche io pensavo, invece è totalmente diverso, lo diremo. E lui vive in Corea del Nord, al confine con la Corea del Sud, quindi esce una mattina con la sua barca per andare a pescare. C'è uno scambio con i militari che stanno lì di pattuglia. Parte con la barca, getta le reti. Dopo un po' questa rete gli si impiglia nel fuoribordo. La barca non cammina più e si vede lui che inizia a andare verso con la corrente verso la Corea del Sud.
Deriva.
Intimano di fermarsi da riva, provano anche a sparargli a un certo punto, ma ormai lui è passato oltre il confine e si ritrova in Corea del Sud. Chiaramente viene fermato, iniziano a portarlo in un posto del governo, interrogatori, eccetera. Questa è la premessa del film. Non vi dico poi cosa succede, perché per buona parte del film lui sta in Corea del Nord. In Corea del Sud, scusate. Chi è oltre a me che ha visto questo film? Andrea Fioravanti e Hans Delbruck. Allora, io comincio a lanciarvi questo amo, come partendo dallo spunto di
Smith.
Che
è anche giusto, visto che si chiama The Net.
Esatto, si chiama The Net. Esatto, diciamo che questo, il titolo è The Net, Geumul, sì. La rete... che è, non è il prigioniero coreano in Italia come al solito fanno il solito giochino, con questo doppio senso tra la rete del pescatore, la rete che si impiglia, che causa tutto, ma c'è anche una rete che poi si scopre, cioè una rete di rapporti, relazioni, sistemi non poi così diversi tra la Corea del Nord e la Corea del Sud. È un film molto politico, diciamo che, ecco, diversamente, come ti dicevi tu, è molto diverso dal classico Kim Ki-duk, è molto meno rarefatto, molto più parlato. Anche perché non avrebbe molto senso fare un film di silenzi e atmosfere.
Fare un film politico con i silenzi.
No, si può anche fare un film politico con i silenzi, ma in questo caso, proprio per come è costruito il film, ecco, va bene così. E io devo
basato
dire...
sulla confessione, sulla situazione della confessione.
Esatto.
Non può essere.
Io, a me, una cosa che silenziosa ha colpito, e che ci sono, e vi chiedo a voi se siete d'accordo, e poi di integrare, se mi ha colpito il fatto che comunque ci sono dei punti che forse verrebbe da dire sono anche troppo parlati, nel senso che ci sono dei momenti in cui un altro regista, ecco, lui riesce secondo me a non essere didascalico anche quando mette in bocca a dei personaggi il suo pensiero in maniera proprio estremamente cioè dice frasi che direbbe lui, o anche quando in una telefonata riassume una vita, se vogliamo, cioè una persona che parla in 3 secondi descrive un personaggio. Però non so, lui ha una qualche alchimia per cui questa cosa a me non è risultata. In altri casi poteva sembrare didascalica, in questo caso no.
Beh, però c'è una sequenza in cui
dici.
C'è una forzatura evidente da quello con la prostituta.
Sì.
Mi è sembrato veramente un momento in cui aveva bisogno di farci capire che la prostituta era una che faceva quel mestiere per più alti scopi. In 3 secondi.
Esatto, quello che dicevo io.
Penso che ti riferivi a quello. Però lì mi è sembrato veramente.
A te non ha. Diciamo che a te non ha, cioè, questo effetto, non te ne assorbi.
Telefonare di notte per farsi passare il fratello e dire gli studia per andare all'università.
È proprio quello che dicevo.
Onestamente mi lascia.
È proprio quello che dicevo. Cioè, secondo me, nella sua economia cinematografica, questa cosa non mi risulta. Non mi risulta forzata, perché forse è naif in qualche modo, ma non so, rientra un po' in una formula, secondo me, non lo so, non mi ha fatto lo stesso effetto che mi avrebbe fatto con altri.
Io dico, premetto che Kim Ki-duk non è tra i miei registi preferiti, lo ammetto, non ho mai amato troppo il regista sudcoreano, perché a volte, a differenza di quello che dicevi tu, l'ho trovato didascalico, l'ho trovato ridondante, eccessivamente simbolico. Questo è un film che qualche volta può cadere nella trappola della ridondanza, del simbolismo. C'è l'immagine in cui l'interrogato e l'interrogatore sono seduti uno dietro l'altro, appunto Corea del Sud, Corea del Nord, si scambiano una serie di insulti, poi però alla fine capiscono che il loro alito è pessimo, cioè l'alito è brutto per entrambi. Ecco, in questo caso anche qui come nella scena della prostituta, oppure nella, come dire, nella trama speculare, perché è davvero speculare, Corea del Sud, non l'ho apprezzato tantissimo. Devo essere sincero però che, a differenza di altri film, non mi ha dato fastidio. Cioè, lo si è lasciato vedere e tutto sommato esce fuori anche una certa umanità del regista che in altri film sembrava davvero aver dimenticato. È una storia certamente drammatica. Non dimentichiamo però che è uscito nel 2016, cioè in periodo pre-olimpico, e questo vuol dire tantissimo. C'era un periodo veramente più feroce. Ora sembra che la distensione sia un po' più, quindi non so, anche questa cosa mi sembra un po' strana. Detto questo,
cosa che sia uscito adesso da noi?
No, non che sia uscito adesso da noi, ma che lui fece questo film proprio fotografando quella situazione feroce di tensione tra le due
Coree.
Secondo
me si avverte una sua, appunto, esigenza. Attraverso il pescatore, una sua esigenza e una sua grossa sofferenza nella divisione del paese.
Sì, no? Beh, ma di fatto questo il popolo coreano è comunque ferito da questa divisione, perché è una divisione chiaramente politica che esiste da 60 anni in uno stato, no, politicamente, nel quale c'è ancora uno stato di tregua, cioè c'è ancora la guerra praticamente in politica tra questi due popoli, cioè tra queste due politiche, perché poi i popoli, e lo hanno dimostrato le Olimpiadi di poche settimane fa, sono effettivamente uniti, sono un unico popolo, un popolo che non ha senso che sia diviso, cioè nessun cittadino coreano del nord o del sud si sente diverso dall'altro, insomma, c'è una questione geopolitica mondiale.
Io credo che questo sia proprio la tesi del film, esatto, è proprio questa la tesi del film. Quindi, come dire, lui lo racconta in maniera anche interessante, però ripeto, dal mio punto di vista Kim Ki-duk riesce, non lo so, è veramente un maestro del racconto, dell'alternare simboli, significati, però a volte lo trovo, e uso un aggettivo davvero che non mi sentirete mai più dire nella vita, pesante, scusate, veramente è brutto da dire, ma l'ho trovato un po', lo trovo spesso così.
Io sarà che lo, generalmente invece mi piace tanto, e quindi questa cosa, forse io l'ho scusato troppo in questa cosa, però ti giuro, io questo aspetto che ho detto, non l'ho, questa cosa, pur rendendomi conto che di fatto in altre circostanze mi avrebbe fatto quell'effetto. Tu, Hans, che cosa...
No, io sono più d'accordo con te che con Andrea in questo caso, nel senso che questo secondo me è un film invece suo che, nonostante il tema molto duro,
pericoloso,
che a lui sta poi ovviamente a cuore, mi è sembrato invece un film molto libero, forse anche troppo, cioè meno pesante, cioè non pesante, un film proprio naif, l'ha detto bene tu, nel senso un film che si prende un sacco di libertà, e anche dove devi essere anche tu insomma disponibile a una sospensione, esatto, evidente, perché ci sono veramente dei momenti in cui, soprattutto nello svolgimento grosso che è in Corea del Sud, nella zona, dentro alla struttura dove c'è l'interrogatorio, dove interrogati e interrogatori si entrano e escono dalle stanze, sì, hanno accessi, sì. Ci sono fughe inspiegabili, cioè veramente ci sono escamotage narrativi che sono anche, fanno anche un po' sorridere.
È molto meno realista di altri film.
Tant'è che io fino a metà mi sono abbastanza irritato a vedere il film. Dopo un po', forse perché sono un po' duro di comprendonio, sono forse entrato nel sistema del film, e mi è piaciuto di più.
Però è forse un po' questo anche il significato allegorico.
No, credo che gli abbia dato...
Cioè, non credo che lui lo faccia per errore, no? Probabilmente proprio per questa enorme comunanza che c'è tra i due popoli, che viene esasperata anche in una narrativa fatta di equivoci continui tra un unico popolo. Insomma,
infatti, sì. In questo film, che secondo me è un film riuscito fino a un certo punto, apprezzo il tenore che alla fine è quello grottesco di un popolo unico che si fa la guerra per niente, e in questo senso il modo in cui lui la racconta funziona abbastanza.
Non so se vi ricordate, se qualcuno di voi si ricorda uno dei primissimi film di Kim Ki-duk, che è L'Isola.
Sì.
Un film incredibile in cui questa doppiezza delle due Coree, questa duplicità veniva raccontata con una ferocia e una giovinezza molto più audace, perché c'era un gioco di cecità, cioè nei personaggi, volenti o non, cadevano sempre o su chiodi che penetravano negli occhi, oppure penne che entravano negli occhi. Era questa cosa della duplicità dello sguardo, che però alla fine venivano quasi sempre tutti i personaggi accecati. In quel caso, secondo me, come dire, la Corea del Sud e la Corea del Nord da Kim Ki-duk è stata raccontata in maniera più
Ma sono
cattiva,
due modi completamente,
esatto,
diversi. Cioè in mezzo primo, c'è Arirang, che è stato la sua... Cioè c'è tutta la sua crisi esistenziale, sì, tra quello e questo. Per cui, insomma, sono modi diversi. E io apprezzo entrambi, a suo modo. Secondo me non è un film non riuscito. È un film che è... Cioè, lui è un artista che dice, io adesso faccio questo. Sì, e sì. Vediamo un po'. Qualche anno fa, io non ho visto... L'ultimo che ho visto è stato Moebius, quello a Venezia dell'Evirazione, ti ricordi?
Sì, sì.
A me era piaciuto a suo modo tantissimo. Delirante, ma in mezzo ce ne sono stati due che mi sono perso.
A me no. Moebius...
Mi ricordo. A me era piaciuto assai. Io non lo so, c'è qualcosa che mi strega
ho
questo regista.
Ho un po' di pregiudizi su Kinky Duke.
Però, ecco, che vi
però,
devo
guarda,
dire?
I pregiudizi non li hai soltanto tu, ma anche Tommaso Paradiso, perché la Corea del Nord non potrà fermare tutto questo.
Ha detto
vabbè. L'ultima hit.
Ah, fantastico. Vabbè, direttore.
Ah, allora possiamo spiegare cosa succede.
Vai,
musicalmente.
Spiega,
no, perché io ho capito che Sena Live ci poteva stare a lanciare questo weekend di ballo e divertimento per tutti i nostri ascoltatori, i 5 che dicevamo prima, ma perché in realtà in questa puntata parleremo anche di un grandissimo film che torna in sala.
Scusa, c'è un contributo che manda la regia, perché c'è una cosa che ci ha detto, un messaggio che ci ha mandato Kinky Duke circa la discussione sulla Corea. Certo.
Io non voglio far demagogo, ma manco voglio far demastronzo.
Andiamo pure avanti.
Dicevamo, quindi, un film che torna in sala e ne parleremo più avanti, è 900. E per questo abbiamo detto, ma perché non fare un omaggio? Un omaggio...
Finalmente.
Allora...
Non t'avevi preparato?
No, ma sai perché...
facile.
Ma perché poi ce ne sono tanti di omaggi.
Ma tipo un omaggio...
Ma l'omaggio, questo qua in particolare, è chiaramente...
No, no, nessuna scena. Così è un omaggio a Bertolucci.
Esattamente. E quindi, perché non partire...
C'è un arcobaleno bellissimo da quella
tango.
Parte. È un arcobaleno bellissimo.
E perché non partire con un bel tango di uno dei gruppi che amiamo molto, i Gotham Project, abbiamo anche avuti a Perugia tanti
vero.
Anni fa, quando era bello andare a godersi gratis certi concerti.
2002
avrà un lugar para cada despertar, un jardín de pan y de poesía, porque puestos a soñar fácil es imaginar esta humanidad en armonía.
Dai, faccio sorridere, dai. Faccio sorridere, dai. Faccio sorridere, dai.
Dai, ragazzi, che li distruggiamo.
Vibra mi mente al pensar en la posibilidad de encontrar un rumbo diferente para abrir de par en par los cuadernos del amor del gauchaje de todo.
Fabrik, Staffel 5.
Eccoci tornati sempre a ritmo di tango, qui si balla e si bevono birre, quindi come sapete le nostre porte, le porte del Batman Fabrik sono sempre aperte. Peccato che in pochi le aprono, per cui... Vabbè, comunque...
Cioè che in pochi entrano.
In pochi entrano, scusa. Che è successo? No, no, sei solo tu che non sei.
Anche io.
Siete in due, cominciamo a perdere colpi.
Avete problemi con le cuffie, si sente tutto benissimo.
Okay. Allora, prossimo film, vi avevamo anticipato, ne avremmo parlato, è un film uscito qualche mese fa, però in Italia è arrivato adesso, giusto? Non sbaglio nel dire questo, perché credo che sia...
Passato a Venezia.
Infatti, quindi in realtà lo potrete trovare adesso in sala e in realtà al postmodernissimo, per la precisione, l'ultimo film di Robert... Guédiguian, giusto?
Guédiguian,
La casa sul mare o La villa, così in version originale.
Che ne parla benissimo di questo film?
Certo, e ne parlerà benissimo forse anche il nostro Hans Zimmer.
Un film che si chiamava in originale con un titolo italiano e che hanno pensato invece di chiamarlo La Villa, di chiamarlo La Casa sul Mare, certo. Così, champagne. Hans Delbruck, tu l'hai visto, che ce ne dici?
L'ho visto solo io, vero?
Sì.
Quindi posso parlare liberamente per 8 minuti.
Però io mi sono segnato un merdone che è stato tirato e gli chiederò poi...
di darne conto. Chi l'ha tirato questo merdone?
L'ha tirato un critico, ma vabbè, parla di un film di, su tre fratelli che vanno a assistere il padre che muore, giusto?
Esatto, questo è
vicino Marsiglia.
Non sento niente, scusa. Sì, vicino Marsiglia. Scusate,
prego, una questione tecnica.
Ci mancherebbe.
Cambia la cuffia.
È il chi conosce il cinema di Ian si ritroverà perché i posti sono quelli. Cioè, lui ha girato quasi sempre a Marsiglia. Il suo esordio con Marius e Jeannette era ambientato nel quartiere operaio dell'Estaquet. Oggi, questa volta, siamo su un di fronte a Marsiglia. In una caletta, un vero e proprio una sorta di anfiteatro. La villa è ubicata in questo posto. I tre fratelli, uno dei fratelli vive qui lì perché gestisce il ristorante che è sotto la villa. Gli altri due invece arrivano con un'attrice da sola, l'altro fratello con una compagna molto più giovane con la quale si sta lasciando, e vengono ad assistere il padre che, colpito da un ictus, se ne sta sul letto apparentemente senza riconoscere nessuno. Io parto da il grande amore cinematografico di Guillain, che è un film famosissimo, che è 8 e mezzo di Fellini, e secondo me, se vogliamo raccontare un po' il suo cinema, il riferimento a questo film non è casuale, perché lui mette sempre in scena un tipo di cinema che è molto teatrale, che si rifà al teatro nei modi, nei tempi, e che anche diciamo riversa nei personaggi il suo pensiero in maniera anche abbastanza esplicita. Tu dicevi prima di quello che fa Kinky Duke, cioè mette in bocca, fa dire le cose che pensa ai suoi personaggi. Lui in questo caso è in maniera molto molto, me l'hai staccato, molto evidente.
prego continua.
È un film che parla del tempo che passa e che cambia le cose, e sull'accettazione di questo cambiamento, detta in parole povere. E secondo me è un film molto riuscito, nonostante ci siano dei passaggi, e qualcuno l'ha scritto infatti, un po' più televisivi. C'è una sorta di flashback che racconta una morte, non vi dico cosa, che sembra, a rallenti sembra un po' una sorta di soap opera tedesca da Canale 5. Quindi c'è qualche momento così, però in generale il film... Sì, in generale il film funziona molto. Ed è un film che mette insieme passato e futuro in maniera molto interessante, perché da un lato parla del passato e quasi dell'importanza di non dimenticare, e dall'altro parla del futuro invece delle grandi possibilità che ha e del fatto che va considerato e preso in considerazione e messo insieme. Ed è un film che ha un po' un tocco nordico, assolutamente, cioè un po' la Kaurismäki, dove i temi trattati, che sono infiniti, sono antipodici, perché c'è l'amore e la morte allo stesso tempo, insomma la passione e l'odio, vengono tutti sviscerati e raccontati con una leggerezza che però non è mai banale, ed è una cosa che mi è piaciuta parecchio. C'è una scena in particolare dove una macchina fissa inquadra una stanza in cui, non spoilerò niente perché capita a metà del film, insomma, ci sono due persone che hanno deciso di passare la miglior vita, due anziani, e il figlio di questi anziani è il medico della zona, è un ragazzo giovane ai tante, che arriva e trova questa situazione. Quindi voi immaginate questi due anziani, mano nella mano, distesi perché hanno preso un sacco di pillole e sono morti sul letto in maniera compostissima, come se fossero stati composti dopo la morte da qualcuno. E quindi la scena è abbastanza triste. La prima persona che entra è la compagna di uno dei fratelli che si sta lasciando con lui, e che si è invaghita del noi capiamo che si invaghisce di questo medico, anche se non succede nulla di fatto. Io vi assicuro che, nonostante non accada niente fra loro, si guardano, poi si abbracciano, c'è nonostante sullo sfondo ci sia la morte evidente, una tensione erotica incredibile che ci fa cancellare quello che stiamo vedendo dietro, ed è una cosa fichissima. E
grande maestro del concetto e dell'immagine.
E poi se vuoi dico altre due cose interessanti.
Vai, no, ti voglio fare la domanda su questo merdone, ma
poi il cast è fondamentale, perché il cinema di Gary Gillan è un cinema familiare dove gli attori sono sempre gli stessi. C'è Ariane Ascaride, che è sua moglie peraltro nella vita reale, Jean-Pierre Darroussin e Gérard Meyrin, che sono gli attori che hanno fatto sempre cinema con lui. A un certo punto succede una cosa pazzesca, perché in un flashback, questo che funziona invece, in cui i tre pensano a quando erano più giovani, si vede una scena in cui loro sono realmente di 30 anni più giovani e se ne vanno in macchina nelle stesse zone in cui si gira il film, ascoltando Bob Dylan e gettandosi nel mare di fronte alla villa veramente, e senza nessun effetto sono veramente loro 30 anni più giovani. Perché che ha fatto Gary Gillan? Ha recuperato una sequenza di un film suo dell'85 e l'ha montata nel film,
e c'erano sempre loro tre.
Ma la cosa interessante è che è un'autocitazione funzionale, perché il posto è lo stesso e loro sono tre fratelli che apparentemente fanno una vita spensierata. È una cosa assurda, perché è un cortocircuito eccezionale che ti fa pensare: ma questo cos'è?
Come hanno fatto?
È computer grafica? Che cos'è? Com'è possibile?
Ma era una scena non montata in un altro film?
No, è proprio presente in un film che si chiama...
È presente in un film.
Che magari
non recupero. Vabbè,
e peraltro il posto è lo stesso, perché la casa, la villa, è di proprietà di Gary Gillan. La quarta persona che appare nella sequenza è lo stesso regista.
Ho capito.
Una cosa...
Beh, bello.
Bellissimo.
Un bel gioco di scatole cinesi, bello. Scusa, lo definiresti un film romantico, d'amore, di un drammatico, d'amore. Di tristezza? Di...
No, beh, che racconta sull'esistenza. Parlare uno che è morto. Veramente, niente di più,
bello.
Niente di
meno. Bello.
La recensione più o meno negativa che ho letto, ne ho lette tre, una positiva, una negativa.
Passiamo al merdone.
Il merdone era questo, cioè lui lo paragonava ai film italiani distribuiti d'estate di Caro Diario, dove tutti rimpiangono il mondo che c'era una volta e sono tristi e abbattuti, e diceva che criticava questa storia di alta borghesia francese politicamente responsabile che si rappresenta con grande autocompiacimento anche nei fallimenti. Questo diceva.
No, in realtà,
e che si contorna in un universo popolare che accetta solo quando è a sua somiglianza.
No, questo assolutamente no. Anche perché Gary Gillan storicamente è un uomo di sinistra schieratissimo,
infatti, però.
Che però qui mette in bocca ai suoi personaggi tutte frasi di disillusione rispetto all'idea di sinistra, chiamatela marxista, chiamatela come cavolo vi pare. Cioè, c'è sempre molta ironia quando si parla del pensiero di sinistra.
È importante.
E quindi è una cosa che funziona, perché detta al contrario non avrebbe funzionato.
Quindi non è gridavamo frasi orribili e guarda come siamo diventati.
No. E poi va aggiunta una cosa importantissima, perché a un certo punto, tra i cambiamenti che subisce questo film, c'è anche quello che a un certo punto la questione dei migranti diventa il nodo centrale del film e la svolta finale. Perché loro stanno ovviamente a ridosso del mare, continuamente passano pattuglie di polizia che controllano le spiagge, e a un certo punto loro trovano tre ragazzini in mezzo al bosco che sono dei profughi, e loro li accolgono, e il film cambia completamente registro, ma lo cambia in una maniera positiva, perché i protagonisti, che fino a quel momento erano individualisti assolutamente, non lo diventano più, apparentemente tornano ad essere una famiglia, e il finale del film è fantastico, perché si basa sull'eco delle loro voci, e il padre, che fino a quel momento non si è mosso, gira la testa e, ascoltando queste voci, magari non si rende conto se è il passato o il futuro appunto che sta parlando, ma in qualche modo è attratto e sembra risvegliarsi. Un gran film.
Bello. E allora, visto che, come ci hai detto, c'è Bob Dylan, sentiamo Bob Dylan e torniamo tra pochissimo. Come gather around people wherever you roam, and admit that the waters around you have grown, and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone, for the times they are a-changing. Some writers and critics who prophesize with your pen,
And keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin. And there's no telling who that it's naming. For the loser now will be later to win. For the times, they are a-changing. Senators, congressmen, please heed the call. Don't stand in the doorway, don't lock up the hall. For he that gets hurt will be he who has stalled. The battle outside raging will soon shake your windows and rattle your walls. For the times, they are a-changing. Mothers and fathers throughout the land, and don't criticize what you can't understand. Your sons and your daughters are beyond your command. Your old road is rapidly aging. Please get out of the new one if you can't lend your hand. Oh, the times, they are a-changing.
E due giorni fa, appena due giorni fa, al Cinema Concordia di Marciano è stato presentato questo film di cui vi stiamo per parlare. Stiamo parlando di Roma, Golpe Capitale di Francesco Cordio. Il nostro Andrea Fioravanti l'ha intervistato quella sera, lo farà anche stasera perché lo avremo al telefono con noi. Vi diciamo semplicemente di cosa parla questo film, che speriamo possiate trovare presto in altri posti in Umbria oltre a Concordia. Si tratta di un documentario che raccoglie delle testimonianze di importanti personalità. Abbiamo Giancarlo Caselli, c'è Federica Angeli, giornalista di Repubblica, sotto scorta a Ostia, e diversi altri, e ci racconta il caso assurdo di Ignazio Marino dal 2013 al 2015. Lo fa in un modo molto intelligente e soprattutto molto utile a ricostruire quella vicenda, anche perché all'epoca sono cose che più o meno si sanno, ma rivederle tutte messe in fila in questo modo, anche vista la copertura parziale che ha dato la stampa all'epoca, per parziale non intendo non completa, ma intendo proprio di parte, perché è stato fatto è stato fatto oggetto di una presa in giro da diverse parti, eccetera. È anche utile in prospettiva politica e storica per vedere quello che è stato fatto dal PD e da Renzi, se vogliamo, con una miopia politica abbastanza evidente che poi gli si è ritorta contro. Francesco Cordio è al telefono con noi per parlarne. Ci sei, Francesco?
Ci sono, ciao, buonasera a tutti.
Ciao Francesco.
Ciao, buonasera. Ciao. Benvenuto, ciao. Grazie, buonasera, di essere stato nostro ospite.
Benvenuto al bar del Traumfabrik.
Benvenuto al bar del Traumfabrik. Prima di farti fare alcune domande dal nostro Andrea, che già conosci, ed altri, io ti chiedo una cosa semplicissima dal punto di vista dello spettatore. Un umbro che voglia vedere questo film e che si sia perso la data al Concordia, che cosa deve fare? Fare un picchetto fuori dai cinema dell'Umbria dicendo proiettate il film di Cordio?
Questa è un'ipotesi. Poi, poi almeno per Perugia sembra che bisogna fare così. Perché? Per chi sta un po' più giù, a Todi ci sarà il 29, Teatro Comunale. Poi a maggio sarà anche a Orvieto e forse anche a Spoleto, tornerà anche al Concordia di Marciano, ma a Perugia a quanto pare ancora per adesso no.
Quindi, ho capito. Beh, a Roma sappiamo che ha avuto un grandissimo successo, sale piene, insomma è stato eclatante, perché comunque c'era anche un grosso sostegno nei suoi confronti, vediamo, dal tuo film, no? È stato abbastanza...
Beh sì, c'è stata una parte della cittadinanza più attenta alle cose che succedevano e che si è resa conto che stava succedendo un vero e proprio golpe, come poi ho dato il titolo al film, Golpe Capitale. È successo un po' questo, insomma, però per fortuna c'era un nutrito gruppo di cittadini che ha inteso questa cosa e lo ha sostenuto e tuttora lo difende, diciamo. A me è sembrata veramente una cosa assurda e non raccontarlo dal punto di vista suo mi sembrava una cosa molto grave, quindi visto che i giornali all'epoca fecero un fuoco incrociato contro Marino per vari motivi, insomma, poi nel film vengono spiegati, però ecco, è stato vittima sicuramente di questo. Poi lo hai presentato molto bene, tu hai dato hai fatto delle giuste considerazioni, ecco.
Io volevo, io sono Michele Francesco,
ciao Michele.
Volevo chiederti una cosa che mi ha colpito particolarmente, ovvero al di là della storia che giustamente può essere raccontata e raccontata bene attraverso diciamo commentatori, chiamiamoli illustri, ovvero giornalisti o persone che comunque sono, se vogliamo, deputate a far questo mestiere. Tu hai scelto di coinvolgere fortemente un tipo di testimoni alternativi, ovvero blogger, definiamoli così, che poi è un termine molto ampio che hai usato anche tu ne sotto pancia, perché giustamente è una definizione. C'è. Questa scelta in realtà secondo me non è così banale, ovvero io credo che tu sia riuscito ad inquadrare un modo di leggere il presente che forse qualche anno fa era impensabile, cioè credo che sia stata una scelta molto azzeccata dato il tema, però volevo chiederti come ci sei arrivato, cioè qual è stata la cosa che ti ha spinto poi a dire non prendo solo giornalisti, non prendo solo magari, non so, commentatori politici, ma anche persone, se vogliamo, che non hanno una qualifica professionale per farlo, ma che forse hanno inciso. Mi collego a questo per quello che diceva Matteo Lupus poc'anzi.
Sì, probabilmente oggi i blogger sono, rispetto a certa stampa, la maggior parte dei giornalisti un po' più liberi, e quindi sono stati quelli probabilmente più attenti a quello che è accaduto. In particolare nel film ci sono due blogger, uno si chiama Francesco Luna, che ha un blog, francescoluna.com, che ho scoperto negli ultimi mesi dell'amministrazione Marino, e leggevo i suoi articoli, mi meravigliavo, appunto, lui è un giornalista intanto, ma appunto ha questo suo blog libero, e mi meravigliavo della acutezza del pensiero, della sensibilità e dell'attenta analisi che faceva. Tuttora scrive delle cose molto interessanti di politica sul suo blog. Ma l'altro, più noto, più famoso, è quello di Massimiliano Tonelli, che è uno dei fondatori del blog Roma fa schifo, molto famoso, che nei primi mesi dell'amministrazione Marino fu durissimo nei confronti di Ignazio Marino e delle scelte che faceva, finché a un certo punto ha riconosciuto che c'era un altro passo, diciamo, che aveva messo una marcia diversa dagli amministratori precedenti della città e che stava cominciando a avere anche dei risultati importanti. Ecco, Massimiliano Tonelli nel film rappresenta proprio quello, cioè il rendersi conto, il realizzare che stava succedendo qualcosa di diverso, e che questo giudizio venisse dato da uno che in precedenza attaccava molto duramente Ignazio Marino mi è sembrato, diciamo, molto importante, insomma, un esempio
significativo sicuramente.
Sì. E invece Federica Angeli, che è una giornalista, la sua testimonianza è relativa soprattutto a quello che è avvenuto ad Ostia, perché lei è di Ostia e racconta tutti i giorni sulla Repubblica quello che succede a Ostia, e vive sotto scorta da 5 anni perché ha denunciato i clan mafiosi di Ostia, e nel film racconta quindi soprattutto quell'aspetto, e poi è una di quelle che riconosce anche gli errori, lo fa anche Marino stesso, che nel film è presente ovviamente, di riconoscere i propri errori. E uno degli errori più importanti è stato quello della comunicazione, insomma, e al di là di quello che dicevano i giornali e i giornalisti, probabilmente avrebbe potuto utilizzare meglio il suo ruolo di primo cittadino per poter raccontare ogni giorno ciò che accadeva e cosa riusciva a fare e cosa non riusciva a fare, per quali motivi non riusciva a fare delle cose.
Francesco, ciao, sono Hans. Una domanda che riguarda una frase che a un certo punto dice Marino nel tuo documentario, e secondo me racchiude il senso del tuo lavoro, che secondo me è eccezionale. E lui dice a un certo punto: volevo esercitare il potere non più come sostantivo ma come verbo, cioè il potere di fare rispetto al potere di avere il potere. è il tuo documentario un po' un manifesto di questo confronto costante che c'è e dell'impossibilità di trasformare il potere da sostantivo in, in verbo?
Sì, lo è, e in fondo è un film politico, come ho avuto il piacere anche di ricevere un apprezzamento da Cecilia Mangini, che sicuramente voi conoscete tutti, che è una grandissima documentarista italiana, rappresenta proprio la storia del documentario in Italia, è venuta a vederlo a Roma più volte questo film, e ha sottolineato questa cosa, cioè che il film è un ritorno del cinema documentario politico, che in effetti in Italia non si fa più, forse dai tempi suoi, di Cecilia Mangini. Però sì, ecco, questa tua analisi la sento molto affine. Ecco.
Ciao Francesco, sono Andrea, ci siamo visti mercoledì, ciao. Ci siamo divertiti a chiacchierare sul tuo film, che provoca davvero tante suggestioni, tante emozioni, e, è un film politico, come hai detto giustamente tu, però riguarda anche la parabola umana, non possiamo dimenticarlo, di Ignazio Marino, che ad un certo punto, come hai detto, diventa vittima del fuoco incrociato delle grandi testate romane, che sono innegabilmente legate ai palazzinari. E come è diventato però Marino la vittima perfetta? Perché Marino a un certo punto è diventato, come dire, anche come luogo comune inadatto? Perché?
Beh, probabilmente ogni tanto questa analisi mi viene da farla, cioè il fatto che sia coinciso il suo mandato con l'esplosione dei social network, quindi Facebook, Twitter, abbia potuto incidere negativamente nei suoi confronti, perché i cittadini, ma non solo i romani, anche chi non vive a Roma, tuttora mi capita quando porto il film fuori, che è successo a Cesena, a Forlì, hanno ricevuto delle notizie, diciamo, hanno interpretato dalle voci, dal passaparola dei social network delle cose che non corrispondono alla verità, e si è formata quindi questa immagine. Credo che questo abbia inciso molto. Lui poi non ha prestato il fianco, perché appunto sicuramente è uno che si è isolato, che non ha non dava ascolto, probabilmente, però è l'unico sistema per poter salvare una città come Roma, cioè mettersi al lavoro senza dover rispondere a lobby, consorterie, politici. Ecco, una delle cose più gravi è che lui, ed era il suo slogan della campagna elettorale, non è politica, è Roma, perché voleva davvero cambiare il metodo di lavoro per salvare la città, per recuperare la città. E credo che sia l'unico modo per poterla riprendere in mano. Serve un non politico, comunque un politico che non dia retta alle correnti.
Determinate logiche, certo.
È recuperabile, sì. Via, diciamo che è recuperabile.
Ti ringraziamo tantissimo, Francesco, per questo intervento, e speriamo che questo film si riesca a vedere per bene anche da noi, il più possibile. Noi, nel nostro piccolo, cercheremo di promuoverlo e consigliarlo a tutti.
Grazie
infinite, grazie, per la tua, ragazzi, disponibilità, e quando grazie passi a Perugia, vienci pure a trovare, saremo lieti di averti.
Tra le pompe funebri e il mattatoio.
Siamo vicino alle pompe funebri al mattatoio, un posto ideale.
Ci trovi tranquillamente.
Grazie, a presto.
Siamo il passaggio intermedio. No?
Esatto, siamo il passaggio intermedio. E allora, ragazzi, dai, andiamo in musica. È il momento, ci avviciniamo alla nostra ricreazione, al nostro cinema di oggi a 8.
Ma scusa,
in attesa,
però posso dire che bella domanda che ha fatto alzare il gruppo.
Assolutamente. Sì. Dai, musica tratta da un film
ripreso,
Alta Fedeltà. Questa è Katrina and the Waves con Walking on Sunshine.
Dai, faccio ridere.
Allora mangia la merda.
uomo li sognasti italiani, no?
Studio mit Traumfabrik.
Come ogni settimana, la rubrica più bella del mondo
è qui.
Mi
dispiace, la rubrica più bella del mondo è il cinema, l'agenda cittadina di Leandro Fava.
Sì, peccato che ti sei impappinato sette volte in tre secondi.
Devi stare tranquillo e non prenderti meriti che non hai.
Dico una cosa entrambi.
Porca faccia di culo!
Comunque la rubrica del cinema di oggi è otto.
Oh, sì, oh!
Eh già, ma è subito, ehi!
Parto io perché si parla di Maria. Allora, che ha un debole.
Tu sei un corso.
Fa un corso sulla Maria, in questo caso.
Maria
by Callas,
che come Giorgio by Armani,
certo, documentario di Tom Wolf, dedicato ovviamente a Maria Callas, ma dai, raccontata però attraverso numerosi materiali d'archivio e interviste a chi l'ha conosciuta, quindi un qualcosa che, diciamo, ce la mostrerà sotto una nuova luce. Un modello inavvicinabile di recitazione in musica che accorda l'interpretazione vocale con quella scenica, molto probabilmente multisala. È una di quelle uscite evento,
giusto? Probabile. Io invece salto 900 perché ne parleremo dopo con Hans Delbrück e Andrea Fioravanti, perché esce al cinema, torna anche con te, con chi ne vuoi parlare. Sì, sì, no, per carità, ci mancherebbe. Lunedì esce al cinema, ma mercoledì esce al cinema in versione restaurata, come dicevo, da Cineteca di Bologna ed altri, ma mercoledì esce Akira, una leggendaria animazione, nell'anniversario dei suoi 30 anni, di Katsuhiro Otomo.
Ci
però magari
la pronuncia
ci
vuoi
dice Katsuhiro Otomo.
No, okay. Katsuhiro la M. Ah, perché Osaka ci mettono la M.
Katsuhiro
prima.
Otomo.
Ah, ok.
Con Mitsui Tawa, Nozumu Sasaki, Mami Koyama, Tetsuo Kenda e Hidetoshi Nakata.
Perfetto, non c'era,
vabbè. Fa un cameo, sì.
La storia la sapete tutti, parla di Tetsuo, vittima di un esperimento che ha reso la sua mente alterata, e allucinazioni incubi si sommano a situazioni pericolose, tutto ciò in un clima post-atomico con una Tokyo, anzi una New Tokyo.
Lo sapete tutti voi, nerd del fumetto giapponico.
Assolutamente, no. Assolutamente.
Ecco, volevo specificare.
Tra l'altro su questa cosa c'è anche chi potrebbe rispondere.
Ma tutti chi? Ecco.
Comunque la pronuncia è Akira, non è Akira. Vabbè.
Però da noi è Akira, non sta a romper cazzo anche lui.
Akira,
adesso troviamo un giapponese. Io se...
Giovedì 19 esce Escobar, il fascino del male.
La pronuncia è Escobar, tu non
Escobar,
sai.
Cosa. Escobar, il fascino del male.
Ancora.
L'esperanza di Escobar.
Sì, sì,
Venezia.
No, è una canzone ai tempi di...
Vai,
c'è anche Escobar tra un fabbrico.
Escobar fa più soldi adesso che quando spacciava cocaina.
non esageriamo.
Fernando León de Aranoa con Javier Bardem, Penelope Cruz e Peter Sarsgaard. Lo troveremo nelle multisale. Virginia Vallejo, celebre anchorman colombiana, ha chiesto asilo politico agli Stati Uniti. Amanti appassionati di Pablo Escobar, criminale trafficante di cocaina senza scrupoli e rimorsi, ha deciso di raccontare alla DEA gli anni della loro relazione e dell'ascesa vertiginosa del patron di Bogotà.
Fernando León è quello di Perfect Day e di Princesas, se avete.
Okay. Mitico Princesa.
Perfect Day con Benicio del Toro.
Bene, L'amore secondo Isabelle di Claire Denis con Juliette Binoche. Non sappiamo ancora dove esce, però. Isabelle è una pittrice divorziata con una figlia di 10 anni. Aspetta che la sua vita venga riempita da un amore. C'è un banchiere eccentrico che prima la seduce e poi la assicura che non la lascerà mai. C'è un attore, forse o forse un uomo conosciuto per caso, lontano dall'ambiente delle sue frequentazioni. Insomma, un film che mi sembra un po' una storia dei corna.
Tra l'altro c'è anche Depardieu e la Bruni Tedeschi che appaiono.
La storia dei
corna. C'è Pampanelli che mi faceva gesto che voleva leggere questo film, ma io neanche pensavo che lo potesse leggere qualcun altro, dato chi ci recita.
No, ma non è chi ci
anche
recita.
Chi lo scrive, ma anche chi lo scrive e lo dirige, ma anche chi ci recita.
Io sono per Aaron Sorkin, ragazzi.
Tu sei per Sorkin.
Tanta sorte.
È un brutto aprile per me. Me lo
ti piace Sorkin come regista?
Mi piace come scrittore. Allora, il prossimo film è lungamente atteso perché in realtà è uscito da un po' negli Stati Uniti e nel resto del mondo. Molly's Game di Aaron Sorkin, grandissimo sceneggiatore, qui anche la prova registica. Con Jessica Chastain, Idris Elba e Michael Cera.
Va bene se posto questa?
Mamma mia! La vera storia di Molly Bloom, giovane donna diventata la regina di un gigantesco impero del gioco clandestino a Hollywood. Già sciatrice olimpionica del Colorado, nel 2004 sbarca a Los Angeles in cerca di avventure prima di iniziare gli studi. Per guadagnarsi da vivere, comincia a lavorare come semplice assistente di un organizzatore di partite clandestine di poker, ma poi, licenziata senza giusta causa, decide di creare una società. Il buy-in sarà di $250,000. È un film di cui se ne parla molto bene. Sorkin è una garanzia di scrittura, ha inventato o comunque portato a un livello incredibile il Talk and Walk. E l'andrò a vedere sicuramente, ma
come scrittore,
ma non come, non mi interessano molto gli attori di questo film.
No, però ne abbiamo parlato a suo tempo agli Oscar perché gareggiava contro il nostro guadagnino, che poi gli ha soffiato la sceneggiatura.
Però mi viene una domanda: l'assistente di un organizzatore clandestino viene assunta in maniera regolare? Il contratto come viene?
È cioè, comunque regolare.
È regolare, ne parleremo dopo. Andiamo al prossimo film.
Altro film molto atteso è Il tutto fare di Valerio Attanasio con Sergio Castellitto. Guarda,
io stavo tutto un brivido per vederlo.
E Elena Sofia Ricci. Antonio Conocore è un praticante legale che lavora senza contratto e per 300 euro al mese come assistente del principe del foro, professor Toti Bellastella. Un giorno costui propone al giovane praticante il sacrificio personale di impalmare la sua amante spagnola, permettendole di acquisire la cittadinanza italiana in cambio di grosse gratificazioni lavorative. Un film bellissimo.
Dovrebbe essere veramente clamoroso.
Andiamo velocissimi. Doppio amore di François Ozon, non so dove esce, forse in uno dei cinema cittadini, con Marin Vacht e Jérémy Renier, che sarebbe la versione francese di Jeremy Renner, e Jacqueline Bisset. Chloe ha un dolore che non passa, anzi Chloe, giovane donna fragile, somatizza un segreto che custodisce nel ventre e affronta in terapia. Paul, lo psichiatra, l'ascolta senza dire niente fino al giorno in cui decide di mettere fine alle sedute. La seduzione che Chloe esercita su di lui è incompatibile con la deontologia professionale. È un thriller, si dice che sia un thriller, la sinossi è stata ridotta, ma ci sono elementi di thriller e l'ha scritto lo stesso Ozon.
Ma lui come fa a capire che è il momento di... perché lei si è presentata senza mutande.
Andiamo avanti, Smith, vai.
Allora, vai, invito al matrimonio.
È uno Smith frizzantino.
Vaib invita al matrimonio di Anne-Marie Jazir, Abu Shadi, 65 anni, divorziato, professore a Nazareth.
Tu te lamenti che vai a Tony, pensa a Nazareth, scusa.
Nazareth prepara il matrimonio di sua figlia. Shahid, suo figlio, architetto a Roma da anni, rientra per qualche giorno ad aiutarlo a distribuire mano a mano, uno per uno, gli inviti del matrimonio, come vuole la tradizione palestinese del Vaib. Tra una visita e l'altra, le vecchie tensioni tra padre e figlia ritornano a galla in una sfida costante tra le due diverse visioni della vita.
Ma allora, attenzione, perché chi legge questo film è fortunato. Parliamo di un film
Hans Delbrück.
Per me Hans Delbrück però indica HD.
Scusami, HD.
È fulminato.
Il mio nome è Thomas?
Esatto.
O Thomas?
Thomas
di Terence Hill con T. Hill e Nandy Luotto.
Scusami, in questo momento la nostra direttrice Rossella Biagi sta intervistando Terence Hill al Festival del Giornalismo.
Le siamo vicini. Forse T. Hill, non lo sappiamo. Comunque, una storia...
Chi c'è con lui? Cioè, Andy Luotto.
Grande Andy Luotto.
Mitico.
Una storia on the road tra la Spagna e l'Italia, in cui Thomas, in sella alla sua motocicletta, affronta un viaggio solitario verso il deserto. Durante i preparativi, però, incontra la giovane Lucia.
Lucia, immagino, perché se stai...
Forse,
che sconvolgerà tutti i suoi piani. Thomas, a causa di Lucia, si ritrova in una situazione rocambolesca e per proteggere la ragazza deve affrontare e mettere al loro posto ben due delinquenti.
Ecco, se non, io ho visto un attimo una locandina cosa.
Non perdete. Non,
se avete dei dubbi, vi dico che Thomas è... Terence Hill, cioè no, quello che affronta i delinquenti che, no, e che si porta a casa la ragazza, quindi, è Terence Hill.
Quindi è il seguito di Il mio nome è nessuno.
No, è il seguito moto di Nonno Joe, il nonno di troppo di Boris. Ci abbiamo Terence Hill a 79 anni, vestito di pelle, in sella una moto.
Schiaffi e cazzotti?
Schiaffi e cazzotti, oh, spero di sì, ma io ci vado, cazzo, perché veramente. Dai, e Ghost Stories a seguire di Andy Niemann, Jeremy, oh, e
molto,
Jeremy
molto,
Dyson
molto,
con
Andy molto Niemann, atteso da me.
Paul Whitehouse, Alex Lowe e Martin Freeman, grandissimo. Andy Niemann è un attore, poi è diventato regista.
Lo
un
troviamo
docente,
nelle multisale.
Troviamo nelle multisale, un docente di psicologia che non crede ai fenomeni soprannaturali. L'arrivo di una misteriosa lettera lo porterà a imbarcarsi in un viaggio alla scoperta di ciò che non può essere spiegato razionalmente. E quindi può
se
essere tutto e può essere
no,
niente.
Se ne parla veramente un gran bene.
No, no, dicevo a livello di dramma, questa cosa, questa sinossi non dice
è
molto.
È uno di quegli orrorini che di questa stagione
ci stanno.
Stanno
l'orrorino di primavera.
Sveglia un po'.
Chi mi chiude velocemente il blocco?
Untitled, viaggio senza fine.
Detto dopo... Untitled.
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 Una docu fiction.
Possiamo, possiamo far leggere qualsiasi cosa che sia anche lontanamente non italiana.
E anche io, sull'italiano non c'è la certezza assoluta.
Italiano e giapponese. Per il resto siamo un po' approssimativi.
Alza faccia di culo.
Michael Gluckwogger e Monica Wheel.
Non lo sappiamo. Ragazzi, vi assicuro che lo sta facendo apposta.
Andiamo,
scusa,
ragazzi,
Michael
Gluckwogger.
Non sappiamo in quale sala lo troveremo. Questo film vuole mostrare l'immagine del mondo che può nascere quando si smette di giudicare e di perseguire qualsiasi obiettivo e ci si lascia trascinare esclusivamente dalla propria curiosità e dall'intuizione.
Questo è un film che devi leggere tu, per la curiosità, per la parola curiosità.
Esatto.
Così il regista Michael, scomparso nel 2014
beh, c'è anche il morto del giorno,
scomparso nel 2014 durante le riprese del film, commentava il suo lavoro. Monica Willy ha compiuto il suo lavoro sulla base del girato da un viaggio di quasi 5 mesi tra Balcani, Italia e Africa occidentale.
Andate
tutti al cinema.
Direttore, prego.
Allora, mentre sto per postare la foto della
salvi
protagonista del nuovo film di Sorkin.
Ah, pensavo di Michael
Collegati. È un aprile difficile, ragazzi.
Noi facciamo un altro omaggio prima di andare su Bertolucci, un omaggio a un altro dei nostri preferiti che è il signor Stanley, e vi postiamo, vi mandiamo il brano che chiude il mitico Dottor Strangelove. Lei è Etta James e questo è We'll Meet Again.
Un filmetto, un filmetto.
Ma dai, più o meno, sì.
We'll meet again. Don't know where. Don't know where, but I know we'll meet again some sunny day. He's smiling through, just like you always do. Folks that I know, tell them I won't be long. They'll be happy to know that as you saw me go, I was singing this song. We'll meet again. Don't know where. Don't know where. But I know.
Bartramfabrik.
Il 7, no, il 7 non ci sono.
È così, ragazzi. Perché? Voi state parlando. Siamo in onda, eh? Così, no? Diciamo per dire.
Stiamo di vacanze.
Stiamo parlando di un weekend in Ascoli imperdibile. Siete tutti invitati col Tramfabrik.
È comprensibile, ma parliamo invece adesso di un film, cioè 900 di Bernardo Bertolucci, che andò nel 76 a Cannes. Un film.
Quanti minuti abbiamo?
Non i minuti del film. I minuti del film sono 310.
Mamma mia.
Molti, molti minuti. Se un film già sequestrato per oscenità e blasfemia, insomma, e che torna grazie al restauro della 20th Century Fox, Paramount Pictures, Istituto Luce e Cineteca di Bologna.
Io lo ricordo, se posso dire una cosa che non interessa a nessuno, perché avevo la VHS, che erano ovviamente due VHS,
perché non
i problemi
c'era
dell'epoca, certo, era così.
Certo, certo. E peraltro al cinema è uscito in due parti, in Italia,
prima parte e seconda.
Negli Stati Uniti l'hanno fatto uscire in un'unica parte di 4 ore, tagliato di 1 ora e passa, ma chiaramente gli americani anche 4 ore erano improponibile. Che cosa ci volete dire in questi 7 minuti di questo film?
Io innanzitutto dove si rivede, perché se non sbaglio verrà proiettato
al Postmodo, credo che lo faccia,
in un evento.
È interessante perché gli esercenti, rispetto insomma al 76, sono liberi di proporre la versione integrale, quindi fiume, oppure in due appuntamenti, quindi in base a dove siamo possiamo trovare.
Il Postmodernissimo fanno anche Renzi integrale, ormai proprio sdoganati. Il pubblico perugino ama anche le maratone.
No, assolutamente sì. Poi questo è un film che secondo me va visto
in sala.
Si può vedere anche in due parti, facendo delle pause, certo. Perché è un film molto lungo.
Un'altra domanda.
Personalmente è il mio film preferito di sempre. Cioè, proprio lo posso dire, non esistono film preferiti. In questo caso posso dire di avere un film preferito
e
di sempre.
Perché,
che avrò visto 10 volte, ma per argomento, per. È un melodramma, quindi cioè, è stato molto criticato all'epoca perché tornava un pochino indietro rispetto al linguaggio cinematografico di Bertolucci. Però è un film mostro, veramente. È un film in cui ci ritrovi, almeno per chi ha vissuto, anche se è nato negli anni 70, ha vissuto comunque da una famiglia che veniva da origini contadine, ci ritrova molto di quell'ambiente. E non parlo tanto di politica, parlo proprio di quando ammazzano il maiale, quando vendono le bestie, cioè c'è una ricostruzione che è la ricostruzione dell'infanzia di Bertolucci, che tra l'altro non è nato in una famiglia contadina, tutt'altro, voglio dire, però è fatta molto bene. L'argomento politico, quest'idea di ricostruire l'Italia dal 1900, appunto, da qui il film, al 45, diciamo alla fine della Seconda Guerra Mondiale, con un epilogo finale, diciamo più negli anni 70, quindi più al giorno ai giorni della coevoia, quando è uscito l'edizione, insomma. Per me è un film clamoroso, con degli attori in stato di grazia, tutti, Robert De Niro, Gérard Depardieu, la Sandrelli, dei piccoli episodi all'interno di questo grandissimo racconto, anche pomposo se vogliamo, tronco e barocco, che però sono incredibili, l'episodio della vendita appunto del bestiame, l'episodio della prostituta, l'episodio, ce ne sono tantissimi che possono essere raccontati all'interno di questo film. Per me, ripeto, se non esiste, non lo dico nella musica, non lo dico nel film, però se c'ho un film preferito è questo, e forse C'era una volta in America, insomma.
Io non vorrei parlare del film, perché sul film poi ne parliamo tanto.
Ci abbiamo avuto
40
anni per elaborare.
Io vorrei parlare un po' del gossip.
Del gossip
sul Novecento, perché comunque ci sono tante cose da dire. La prima cosa da dire è che il 16 marzo, giorno del compleanno di Bertolucci, entrambi le troupe, Salò, Le 120 giornate di Sodoma, che girava a Mantova, e di Pasolini, e 900 di Bertolucci, ci fu una partita di calcio memorabile tra la troupe di Bertolucci
e di Pasolini. Calcio,
esatto. Io l'anno scorso a Libero Bizzarri, una serata sul calcio, ne abbiamo parlato proprio di questa, con testimoni che c'erano, perché Pasolini è venuto poi a giocare con la nazionale cantanti anche al Ballarin come capitano, lui e Morandi, cioè ci teneva tantissimo. In questa partita Pasolini però fece un po', come dire, i capricci, nel senso che siccome sul set di Bertolucci non era assolutamente uno sportivo, anzi odiava la ginnastica perché gli ricordava il regime fascista, lui lo dice sempre, e in questa partita molti furono le intromissioni dei giocatori della Primavera del Parma, dei giocatori del Mantova. Fatto sta che a Pasolini non non passavano la palla, lui abbandonò il calcio dicendo: siete tutti dei fanatici. Lui se ne andò, proprio uscì dal campo, siete tutti dei fanatici perché non gli passavano la palla. Un altro aneddoto secondo me molto bello è invece quello, tornando al film, quello dei due attori, De Niro e Depardieu. De Niro veniva dal metodo americano.
Prima De Niro era famoso,
esatto, era famoso. Quando prima di girare le scene si isolava, si concentrava. Depardieu invece stava a bere vino con i contadini lì, con le comparse. No, non ha più smesso.
Non ha iniziato lì comunque.
Vabbè, immagino. Però direi che questa dinamica è stata davvero eccezionale. Non si soltanto, ritrova sulla, tutto il film.
Sui due attori, una cosa molto divertente, un aneddoto famoso, ma lo ripetiamo per l'ennesima volta. Depardieu era quasi un esordiente. De Niro già molto affermato, ha lavorato con Scorsese.
Non così affermato, affermato.
No, era affermato. Comunque c'era un cachet di tutto rispetto. Per prendere De Niro sborsarono soldi veri. Depardieu, sapendo questa cosa, disse: beh, io non me ne frega niente, se volete me per questo film mi date la stessa cifra di De Niro. Ma era quasi esordiente, insomma, Depardieu. Quindi c'è la sbruffoneria dell'uomo, no? Cioè, che poi...
Vabbè, anche dell'attore convinto dei suoi mezzi.
Depardieu è un gran... cioè, per me è un grandissimo, con tutte le sue contraddizioni. Cioè, c'ha avuto una vita che è romanzo essa stessa.
Nessuno può contraddirti sul fatto che sia grandissimo Depardieu.
Era più protagonista Olmo come personaggio che non De Niro, no?
Il
personaggio
era
di De Niro è un pochino più sfumato.
Duale. Scusate, siccome il blocco volge al termine, Delbrück non ha ancora detto niente, io solo mi chiedo se voglia aggiungere la sua.
Ti faccio una domanda però, secondo te un film di 300 minuti oggi è proponibile? Sarebbe proponibile?
Beh, questo è un
già
po'...
abbiamo detto al film.
No, in realtà la vera domanda è: come mai 900 suscita ancora oggi questa grande fascinazione? Secondo me perché è un film che nonostante racconti la lotta di classe, insomma, un periodo storico chiaro e insomma storicamente chiaro, lo fa in una maniera tipica di Bertolucci, che è straordinaria, cioè la capacità di mettere gli opposti in rapporto e di dimostrare che poi tanto opposti non sono. È un film che racconta delle diversità ma anche di molte uguaglianze. Io penso al personaggio di Attila, no?
Attila è un personaggio meraviglioso,
che Donald Sutherland.
Ma sì, non Laura Betti, incredibile.
Lei dà tanta dimensione al personaggio di lui, eh?
Sì, però voglio dire che incarna veramente la ferocia dei mediocri, cioè la violenza di chi in realtà non è un potente. E questo è un film che racconta anche questo. E che nel fatto che nel porre nello stesso giorno la nascita dei due protagonisti non è una scelta casuale, è una volontà di veramente quasi confondere l'uno nell'altro. E questa cosa io la trovo eccezionale.
Sì, questo è una vexata question, nel senso che sono anni che
dal mio punto di vista è così. Aggiungo solo due cose.
Sono Attila e Olmo,
che hai detto tu. Credo che sia il più grande film italiano sull'amicizia, insieme a C'era una volta in America di Leone. Amicizia.
Quanti sono i miei due film preferiti.
Esatto, guarda
perché ti sono molto amico.
E secondo me è l'ideale continuazione di Senso.
E no, posso dire l'ultima cosa, proprio battuta
come l'Aslo,
veramente battuta brevissima, chiudendo tutto il discorso. Un altro aneddoto: Bertolucci ha sempre detto, quando gli davano queste critiche, aveva tradotto un po' la lotta di classe, perché comunque questo aspetto che diceva Hans, cioè, no, ricongiungere tutta la lotta di classe, poi alla fine all'amicizia, quindi ricomporre gli estremi, eccetera eccetera,
neanche ricomporre,
era,
però, diciamo,
no, era una che critica che si faceva. Comunque lui disse: vabbè, fate come vi pare, comunque io ho fatto vedere 150 metri quadrati di bandiera rossa facendomela pagare dagli americani al cinema, e sono stato il primo a farlo.
E come lui è stato secondo me molto bravo Hans Delbrück, che ha fatto tipo il giochino di Guzzanti: la domanda è mal posta, tu mi vuoi chiedere che ore sono, a Smith. Risentite, perché è stato bello, è stata fatta una domanda e ha risposto a un'altra, ma alla grande. Comunque
va bene così.
Bene così. E allora, siccome andiamo in musica, siccome in sala...
Questo è un omaggio alla Laszlo Kovacs.
Un omaggio alla Laszlo Kovacs, perché siccome in sala c'è Sherlock Gnomes, prodotto da Elton John, ci sentiamo un pezzo di Elton John. Lo possiamo fare proprio perché non
perché
c'è
Laszlo Kovacs. Laszlo Elton.
In uno dei pezzi più celebri degli anni 70, con Kiki D, stiamo parlando di Don't Go Breaking My Heart.
Yeah. You take the weight off of me. Coglione. Aspetta signora. Entrata spettacolare.
Cosa fare? Noi sappiamo cosa fare.
Zum 5. Mai Bartraumfabrik.
Michael Glowogger e Monica Willey non ci interessano. È il momento di un unico punto di riferimento per questa per questo ambiente che in aprile sente tanto la primavera.
Lo sai, tra l'altro, questo punto di riferimento?
L'arrivata è della che aspetta signora.
Michael Glowogger e Monica Willey non sanno e non sapranno mai quello che ci dirà a noi il nostro professore che in questo momento. Dirà, professore, lei che cosa... Come interviene in questo aprile così frizzante
io
e spumeggiante?
Penso terribile. Sia un aprile davvero drammatico e ricordo che il cinema è in continua mutazione, gli assi strutturali si stanno spostando nei budget, negli incassi, nei generi, nella qualità. Insomma, ragazzi, il cinema è in continua mutazione. Le categorie che abbiamo sempre avuto per interpretare il cinema non sono più utili. Vi ho sentito parlare di 900, che è un film difficilissimo, complesso, stratificato, però era chiaro negli scopi, nell'estetica. Insomma, poteva non piacere ai critici come Buonanima di Rondi, ma la sua analisi era lì a portata di mano. Insomma, per vedere 900 bastava rimboccarsi le maniche, studiare, guardare. Oggi invece è difficile interpretare il cinema, perché non è più quel fenomeno di massa, non è più quel fenomeno popolare. Anzi, quando torna ad esserlo un po' ci spiazza. Qualche giorno fa la squadra più romantica del campionato ha coronato un sogno. Il giorno seguente la squadra più amata, odiata d'Italia ha subito una cocente eliminazione per un episodio dubbio. Contemporaneamente il regista...
Qualcuno se ne va!
No, ma guarda che...
Ma ascolta però!
Ha frainteso!
Perché? Sono insensibili,
hanno un cuore legame cinematografico.
Hanno un cuore di una pattumiera al posto del cuore questi uomini.
Attenzione al paragone ardito, perché contemporaneamente il regista più appassionato d'Italia era ammessa alla selezione ufficiale del concorso di Cannes e parimenti il regista più amato, odiato d'Italia era escluso da Cannes per un rigore dubbio. Scusate, era escluso perché all'andata era uscito, al ritorno, insomma, si era creata un po' di confusione. Ovviamente si sono sprecati i ragionamenti. Stiamo parlando di Garrone e Sorrentino, l'avrete capito, no? L'avrete capito, non certo di squadre di calcio. Si sono sprecati i ragionamenti, gli elogi, gli stingoli, le riflessioni, i paragoni, tutti lì a postare, sostenere e poi gli insulti. Dio mio, sembrava la giornata nazionale dell'odio, tutti a dire loro sono merda, loro dovevano uscire prima col Tottenham, Buffon va in pensione, Berlusconi espulso, Sorrentino troppo italiano, Allegri troppo toscano, Di Francesco non ride mai, Matteo se è più grande, ma Di Maio è meglio, e poi la pulce, la lupa, il canaro, CR7, la grande bellezza, la Fontana di Trevi e Pallotto Marcello. a Madrid e date scena a un reality, e se fosse rimasto con l'uomo in più, forse ci godremmo restate romani. Insomma, ragazzi miei, loro sono arrivati quasi sempre in fondo. Sì, però un conto sono i film, un conto è il cinema. Sì, ma loro è uscito? O loro sono usciti? Che conclusione, insomma.
Che classe, insomma, che classe.
Quanto cialtronismo. Io vi dico una cosa, ragazzi miei. Non abbiamo imparato nulla. Smettiamola di comunicare, godiamoci il presente, che quanto più ci illudiamo di fermare le opinioni, di cristallizzare l'attimo, tanto più cadono in un fiume che scorre sempre più velocemente, ad una velocità che è inversamente proporzionale alla memoria. E qui ora divento serio, perché fino adesso ho giocato sul giochino Garrone e la Juventus. Però attenzione, ricordo tutte le partite europee dell'Inter degli anni che vanno dall'80 all'85, e con esse tutte le emozioni e tutti i film visti, con l'epoca della programmazione infinita della TV e del calcio, dei programmi, dei servizi, delle sintesi, delle partite. Ho delegato la memoria alla TV prima e alla rete poi, e ora non mi ricordo più un cazzo. Ho rivisto la finale di Madrid dell'Inter del triplete e non ricordavo nulla, coreografie, formazione, azioni, non ricordavo nulla, ma una cosa la ricordavo benissimo: l'essere entrato nel camposanto a tardanotte a mettere una sciarpa sulla lapide di mio fratello, che mi ha passato la malattia interista, la passione per i western di John Ford, l'anarchismo e l'amore per il fumetto. Scusate la demagogia, ma oggi è così. E quindi lo dico senza remore: godetevi le esperienze, godetevi le visioni, godetevi le partite, godetevi i film, le litigate sui film, sulle partite, godetevi le scopate e, perché no, anche le figuracce a letto. Sono quelle che più tenteremo di rimuovere, ma che rimarranno lì a farci soffrire, perché non le postiamo. Quindi non deleghiamo il confronto, i ricordi a un post, a una foto, agli highlights. Teniamoci strette la nostra memoria e le nostre emozioni, perché la memoria ci dice chi siamo. Non abbiate paura di scavare nel passato, lo diceva chiaramente Bertolucci quando le signore sterrano il baule e tirano fuori le bandiere rosse. La memoria è ciò che siamo, la memoria è la nostra identità, ragazzi.
Grande professore, grande.
Ultimamente grande. Sempre più emotivo, emozionale,
c'è ci emoziona
oggi,
ci emoziona.
Oggi, solo oggi
c'è qualcosa di mistico nel nostro
comunque professore. Come spesso è accaduto, sono felicissimo di notare che c'è un collegamento tra quello di cui sto per parlare e ciò di cui ha parlato il professore.
Tutti non mica parlato della Juventus,
ma no, non parleremo, no,
il professore
della
non
Juventus.
Ha parlato,
no, più che altro è che avevo già annunciato la settimana scorsa, però giustamente, anzi era assente, ingiustificato, quindi
no,
non lo sa, ma
non c'è mai.
Giustificatissimo
a studiare il Bayern Monaco, la futura avversaria, aveva già capito tutto.
Avevo annunciato che Musica in HD sarebbe stata dedicata a Distant Sky, ovvero il documentario su Nick Cave e i Bad Seeds, o più che altro, ecco, un film concerto che è stato proiettato ieri 12 aprile in circa 500 sale cinematografiche in tutto il mondo. Solo ieri, è un classico che ormai ci siamo un po' abituati a queste film evento, un film evento che in realtà mi piaceva un pochino raccontarvi. Allora, facciamo un passo indietro, si tratta di un documentario realizzato nel febbraio del 2017, ovvero nel tour che ha fatto Nick Cave circa 2 anni dopo l'incidente che ha cambiato molto la sua vita, perché nel 2015 il suo figlio 15enne Arthur è morto, è scomparso. Lui un anno dopo, quindi siamo nel 2016, ha anche pubblicato un album particolare, un album molto bello, abbiamo anche parlato di Trump Fabric, Skeleton Tree, e contiene appunto un brano, si intitola Distant Sky, è questo che dà il titolo al tour. Ci stava questa introduzione perché comunque è significativo questo, diciamo, legare la storia artistica a quella personale. Inoltre con lui sul palco c'erano appunto i Bad Seeds, una band che al di là dei ricambi inevitabili, però come poche altre ha 30 anni di carriera accanto a Nick Cave, insomma, diciamo, il primo album che hanno fatto insieme dell'84, From Here to Eternity, l'anno dopo lo stupendo The First Born is Dead, e quindi insomma, diciamo, è anche questo un pezzo di storia. Lui ovviamente il cantatore di Melbourne è stato una pietra miliare proprio negli anni 90, probabilmente il cantatore più significativo degli anni 90, perché
ha esplorato, ha avuto il coraggio e la poesia di esplorare gli abissi della mente, forse più di tutti, ai confini e a volte anche oltre, con la follia. Un maestro di eleganza che
come
il nostro Smith, come il nostro Smith, esattamente,
tanta elegante.
Beh, diciamo che anche fisicamente è proprio alle
caratteristiche. Chiediamo a Nancy se c'è eleganza.
Vabbè, che devo fare io? Cioè, dar retta a Smith e buttarla in cacciara? Oppure resistere sugli ultimi 5 minuti di trasmissione? Ah, ok. Dicevo...
È una fine drammatica.
Certo, anche fisicamente.
Non sai quanto.
Un poeta maledetto, chiamiamolo così.
Poteva andare peggio.
No, oltre a questo.
Nel suo ebraico, parlate di Juve mentre io parlo, nel senso che alla fine può essere un'idea, faccio una trasmissione doppia in cui c'è un ascoltatore.
Mi riferivo un'altra cosa.
Un ascoltatore che Attenzione. Parla di Juve, no? Vabbè, comunque, torniamo a Distant Sky, a questo tour. Sicuramente un'esperienza unica, un'esperienza che anche tutti quelli che sono andati al concerto hanno raccontato così. Particolarmente spirituale, è quello che probabilmente voleva.
Film che sicuramente diverte.
Beh, diverte, che diverte relativamente, nel senso che sicuramente diverte i fan di Nick Cave, perché è quello che ci si aspetta nell'andarlo a ascoltare. Quello che è centrale nel film è il rapporto molto particolare tra l'artista e il suo pubblico. Lui, ecco, in queste date del tour ha concluso ogni concerto facendo salire decine di spettatori sul palco. Lui tende proprio a restituire il calore ai fan durante questi suoi incontri, fondamentalmente è un rito quasi religioso in cui c'è questa ricerca di creare un'intimità. E lui, tra l'altro, artista, come diciamo prima, poeta maledetto, certi, con problemi di eroina, ha detto più di una volta di essere riuscito a sopravvivere anche ai traumi che ha vissuto nella vita, compreso quello del figlio appunto scomparso 3 anni
lui
fa.
Lui era un testa matta.
Sì, ma più che un testa matta, ecco, diciamo che ha sempre sottolineato che l'apporto dei suoi ammiratori e la musica ovviamente sono stati fondamentali per non farlo sprofondare. Lui anche durante i concerti stringe mani, guarda negli occhi quelli delle prime file, cioè ci tiene proprio a questa fruizione particolare, e in questo film si vede questa cosa, assolutamente è presente. Film realizzato da David Barnard, quindi un regista abituato ai live, ai videoclip, e sicuramente è riuscito a far benissimo il suo lavoro, quindi segue in questo documentario un live che mano a mano si infuoca, perché ovviamente poi è molto rock Nick Cave, sebbene, come più di una volta detto, insomma, lui vorrebbe scrollarsi di dosso questo alone, no, di buio, ma è fatto così, per cui gli viene fino a un certo punto.
Beh, però dato gli album che ha fatto, non
appunto
sempre.
no, infatti
è buio dentro
la cosa bella,
ma
è
se vogliamo
è una qualità
ma cosa... Non confondere Nick Cave con Nick Cayman,
no. Comunque, la cosa bella e particolare è che non c'è né pre né post palco, non ci sono inserti celebrativi, non ci sono momenti extra, ma c'è soltanto il concerto, l'esibizione secca, e ovviamente un'esibizione generosa. Brani, sono 18 pezzi considerate tutto il film, alcuni arrivano a quasi 10 minuti perché sono suonati, no, in versione estesa, rilassata. Considerate che comunque sono un gruppo di cinquantenni, professionisti, con capelli tinti, che sudano, tutti vestiti eleganti, ma che cavolo, che suonano come pochi altri, nel senso, effettivamente è un'esperienza. Ci sono un po' tutti, no? I suoi successi, da Skeleton 3 anche a classici anni 80, e sicuramente è un buon modo per chi non ha mai avuto occasione di andarlo a vedere dal vivo, di entrare un
da
po'.
Passò da Red Soul Wave qualche anno fa, se non sbaglio.
Sì, come no, 7, appunto, 8, con i Bad Seeds, assolutamente. E tra l'altro, prima di chiudere, volevo ricordare, appunto, citato Skeleton 3, che non è solo l'album studio molto bello, perché appunto anche è arrivato dopo un trauma molto grosso, e ne abbiamo parlato perché Andrew Dominik l'ha messo in un documentario, One More Time with Feeling, a Venezia nel 2016. Ne abbiamo parlato al Traum Fabric quando ancora eravamo piccoli, eravamo giovani.
Se ci fosse stato tu avrebbe detto bellissimo.
Bellissimo. Comunque,
ora tagliamo la testa al toro.
Come dice il nostro Nick Cave, perché ancora il fuoco dell'amore è vero, io sono senza respiro, senza di te, abbiamo scelto, o almeno il vostro hair director ha scelto Breathless, un brano forse un po' più frizzantino, come piace a noi, per...
avvicinarci all'ultimo pezzo di questa trasmissione, di questa puntata del Bertrand Fabric, e quindi restate. And little white clouds like a gambling lens, and I am a breathless over you, and the red-breasted robin beats his wings, his throat it trembles when he sings, for he's helpless before you, and the happy hood bluebells bow and a bend of their heads all down.
Marco, Marco, Marco,
Marco, Marco, Marco, Marco,
Marco,
Marco, Marco, Marco, I am a breathless without you.
Un romano.
The wind circles among the trees and it bangs about the new made leaves. For it is a breathless without you. And the fox chases the rabbit around and the rabbit hides beneath the ground. For he is defenseless without you. The sky of daytime dies away and all the earthly things they stop to play. For we are all breathless without you. I listen to my jordering bones and the blood in my veins, the wind in my lungs, and I am a breathless without you. Still your hands, still your heart, still your face comes shining through, and all the morning glows in you. Still your soul, still your mind, for still the fire of a love is true, and I am a breathless without you.
Viel Spaß mit Bartraumfabrik.
Di fronte a questo pezzo bellissimo, non
pezzo
posso.
Di fronte a questo flauto,
no, anche flauto bellissimo, ma non c'è la Slokovets.
Di arcobaleno.
Ma comunque lanciamo un'agenda cittadina non di la Slokovets, bensì di
Marco Pisello.
No, è come facciamo in società, no?
Ah, vabbè, sì,
ci tengo a fare una premessa.
Non sei la Slokovets.
Non sono la Slokovets, io non è, ne faccio non, le veci, quindi non ho la pretesa.
Non sarà mai bella come quella.
Ma non sarà neanche.
Non sarà.
Neanche caruccia, guarda.
Ma
quindi
fattene una ragione.
Io adesso
però non ti sminuire così tanto.
No, però ragazzi, dai.
Un altro in vena di risatine.
Aggiungo che quindi per questo coinvolgerò i miei cari amici e co-conduttori nella
ce la puoi fare, il tuo cuore non è fatto di immondizia. Ce
bravo,
la puoi fare.
Bravo.
Io inizio
dal cinema di Laszlo Kovács. Va bene.
Allora il delinquentello a coraggio.
Il sito è www.laszlokovács.com.
Ci sono anche
www.laszlokovács.org.
A proposito, esatto, di Novecento, ci sono anche degli operai che lavorano per Laszlo Kovács.
Esatto. Partiamo proprio
al cinema Kovács, praticamente.
Si diceva in che modo Novecento verrà proposto. Allora, il postmodernismo, sì, lo propone in due atti. Martedì 17 alle 21, atto primo, e il 23, atto secondo, giustamente, non l'inversione, sarebbe stata una cattiveria. In programmazione invece abbiamo molti dei film di cui abbiamo parlato stasera, è molto bene. Io in particolare c'è La casa sul mare, La villa di Robert Guédiguian, che lo trovate in programmazione, appunto, e anche Il prigioniero coreano, che è piaciuto in maniera sparsa qui, quindi anche
vai
questo
avanti così, tranquillo,
potete
senza
fare
agitarmi
la vostra idea. Il giovane Karl Marx invece ne avete parlato la settimana scorsa,
sì,
penso.
Tra l'altro non sai chi l'ha prodotto il giovane Karl Marx? No. Robert Guédiguian.
Davvero?
Ha prodotto lui. Comunque non ne abbiamo parlato, ne ha parlato.
Ne ha parlato. No, e noi non abbiamo aperto bocca.
Comunque, film che ho visto dopo la settimana scorsa, e devo dire la verità, andate perché veramente è bello. A me è piaciuto molto.
E ce l'ha detto anche Laszlo Kovacs, per cui...
Tra le altre uscite importanti Laszlo della Kovacs settimana...
sai che non è affidabile.
No, beh, no, però,
no, a volte,
sì. a volte
diciamo, non lo è.
A volte lo è.
Ma guarda, io dico soltanto questa piccola aneddotica. Ogni volta che usciamo da un film che io presento a mia moglie come capolavoro, me l'ha detto Laszlo, mia moglie resta sempre...
Si nega per un mese.
Quando perplessa e mi si nega per un mese.
Ai. Scusa, posso dire una cosa a tua moglie?
E te gliele sta calma.
Esatto.
Segnaliamo tra le uscite importanti che il postmodernissimo propone in questa settimana un film italiano, che è Il cratere, di Luca Bellino e Silvia Luzzi.
Fatto con macini.
Rispetto al quale la critica italiana si è espressa molto bene, sì, paragonandolo a un gran film di una stagione e mezzo fa, che è Fiore, che effettivamente era stato un grandissimo film italiano. E qui si dice che i toni, i modi e il racconto è su quel livello, quindi un livello importante.
Il film su quale la critica ha detto
è bellissimo
addirittura. E se volete, siete appassionati di Andrew Wye, c'è ancora in programmazione Charlie Thompson, quindi recuperabile. Io sono stato... una cosa voglio dire che è un po' impropria, ma la devo dire. Il film esce il 24 aprile, quindi ne dovremo parlare la settimana prossima, però è talmente importante perché mette a confronto Laszlo Kovacs con un'altra personalità che la devo dire. Alla fine Sorrentino e Kovacs hanno trovato un accordo, quindi loro uno sarà in programmazione al postmodernissimo.
No!
Sì, sì. Andate ma pure avanti.
Scusa, il film di Sorrentino?
Non
è una bomba, qua lo devi mettere.
Era necessario,
Però vi dico una cosa così, extra mania. Quanto Sorrentino si sarà mangiato le mani dopo le consultazioni di ieri, dopo l'uscita del grande maestro Berlusconi, proprio ieri pomeriggio durante...
lui è sempre così.
In quel momento ha detto Sorrentino, devo distruggere il film e rifarne un altro.
Ha detto appunto...
È o non è una bomba?
Quindi alla fine Kovacs improvvisamente ha amato il cinema di Sorrentino.
Sembra che loro due lo faccia solo Zenit.
A proposito di Zenit, in questa fine settimana trovate Io sono Tempesta, film del quale abbiamo parlato la scorsa settimana, giusto? C'era anche Anna, tra l'altro, la scorsa settimana.
Sì, vero.
E però volevo anche citarvi due appuntamenti in particolari. Lunedì 16, ultimo appuntamento con la 10ª edizione della rassegna A proposito di donne, quindi appuntamento gratuito, motivo in più per non perderselo, anche perché sarà presente con il suo Oltremare la regista Loredana Bianconi. Film interessante dell'anno scorso, sì, se non sbaglio, che si ambienta negli anni 30, quindi una storia particolare che va vista.
Devo essere sincero, quest'anno la retrospettiva è andata molto bene perché i film erano di qualità. A volte le retrospettive le fanno, cioè non a volte, le retrospettive le fanno i film. Se c'è un'annata fortunata, la retrospettiva va bene.
Ok, questo era lunedì, mentre martedì, altro appuntamento, la sera alle 21, da non perdere, anche perché in questo caso studenti e docenti, quindi anche il nostro prof, va lì e lo fanno entrare gratis, perché c'è il grasso libero.
Prof, ma gratis.
Certo, film di Salvatores, film fantasy, Il ragazzo invisibile, seconda generazione. Anche in questo caso... Considerate che allo Zenit ci saranno, prima e dopo la proiezione, Ludovico Girardello, quindi uno degli attori, Noa Zatta, altra attrice protagonista, Stefano Sarli e Alessandro Fabbri, che sono invece i sceneggiatori e curatori del romanzo omonimo. Tra l'altro sarà anche presente Roberto Di Salvo, che è invece un amico del nostro disegnatore preferito... Giusto? No, perché lui è disegnatore di appunto Il ragazzo invisibile, edita da Panini. Quindi questo martedì
possiamo dire che è un film
ricco di effetti, da cui quanto sganassi unico, i denti che volano.
Sì, beh, un po' rimenare,
un po' rimenare. Dai.
Chi è che ci parla del Méliès? Forse Anzo?
Beh, io mi aspettavo
allora io dico il Méliès, tu preparati sul Sant'Angelo. Questa settimana al Méliès c'è The Happy Prince di Rupert Everett, non solo con ma anche di
Babam.
è in giro a presentarlo come se non ci fosse un domani il buon Rupert.
Forse verrà anche al Melies, vedremo un po' se viene anche
Speriamo.
Però ci sono anche, come al solito, come ci ha abituato il Melies, degli appuntamenti speciali. Uno è lunedì, quattro ciacchi.
Il lunedì è il giorno più bello per me.
La scuola al centro, bomba, film di Richard La Gravanese. Alle 19 c'è l'incontro con Carlo Ridolfi, proprio sul tema di cinema e educazione. Con poi aperitivo, quindi insomma una serata da non perdere. Mercoledì 18 aprile invece, Pasta Nera di Alessandro Piva. Anche in questo caso, infatti, appuntamento grande, dedicato agli studenti delle scuole superiori che avranno l'ingresso gratuito.
Ci sta, ci sta.
Piva presenterà anche alle 21.30 un altro dei suoi film, Due Sicilie. Quindi se andate alle 19 beccate prima Pasta Nera, poi Due Sicilie.
De che si tratta?
E chiudiamo con Sant'Angelo, giusto?
Perché ridi?
Chiudiamo con Mestizia.
Te lo ricordi perché
è una contrazione nervosa.
Esatto, sarà quello. Tu c'hai qualche problema questa settimana?
Aprile.
È stata una settimana difficile per Hans Delbruck, lasciatelo stare.
Continua la programmazione.
Voglio dire,
il film di Taylor Sheridan, I segreti di Will River, che tra l'altro ha vinto, come ricorderete, il premio a migliore regia al Certain Regard di Cannes. E l'altro film invece in programmazione, lo recupero, scusate tanto, ed è un'unica data, martedì 17 aprile, Hitler contro Picasso e gli altri,
che è molto interessante perché è la storia dell'atteggiamento del Partito Nazional Socialista di Germania e di Hitler, e quindi della Germania di quel periodo.
Di disprezzo. E poi
allora mi fai parlare oppure vuoi continuare?
No, perché la stai facendo lunghissima.
No,
scusa.
È perché è giusto dirlo così. È l'atteggiamento del Partito Nazional Socialista della Germania di quel periodo verso l'arte moderna. Quindi è molto molto interessante, molto interessante. Vi consiglio di vederlo perché l'ho visto, è molto bello.
Poi tu insomma sei una sicurezza. Noi abbiamo finito.
Avremmo finito.
Finito tutto?
Direi
di sì.
Siamo
non ci abbiamo niente Baglioni per chiudere la puntata?
No, guarda, non metto neanche Shubidu.
No,
stasera.
Beh, ma metti almeno...
No, ma se non c'è l'altro non ha senso.
Nelle multisale ci sono tante belle cose, ma non dimenticatevi che il 25 aprile siete tutti invitati insieme al Bar Tramfabrique per vedere i Guardiani della Galassia, no? Avengers Infinity War.
Chiudiamo così, dai.
Questo può andare bene, dai. È un po' dimezzata. Io comunque consiglio di vedere la prossima settimana Molly's Game e Ghost Stories, che sono veramente belli.
Oddio mio, che palle!
Ce l'avevo in canna, scusa.
No, ma è giusto, no. Lo accetto con sportività.
Ok.
Era come la roulette russa, il primo che capitava la beccava.
Anche quello molto interessante.
Esatto. E allora, non so, ce n'ho anche un altro in canna che non c'entra niente, ma lo butto uguale.
Perché lamentiamoci, che anche la donna si guasta.
È così, vi lascio con questa riflessione. Fino alla settimana prossima. Bene, e nel frattempo vi ricordo come sempre che il programma è stato realizzato da Lupus Ionero e Simone Smith, al director Hans Delbruck. Ringraziamo il signor buonasera Fabrizio Crociani e la vocalista tonica Fräulein Rottenweiler. Grazie a Daniele Pampanelli, Andrea Pieravanti, a Nancy che sta in un angolo e non parla ma c'è, e noi gli abbiamo fatto leggere Cinerio Giotto neanche stavolta.
Non ha voluto.
E ovviamente al professore, finalmente venerdì. Noi andiamo dal notaio che ci tocca far dimettere un sindaco che ci sta poco simpatico. Voi andate a bere, andate a mangiare, andate a ballare, ma soprattutto
andatevene tutti al cinema!
Perché lamentiamoci che anche la donna si guasta? Perché lamentiamoci che anche la donna si guasta? Perché lamentiamoci che anche la donna si guasta? Perché lamentiamoci che anche la donna si guasta?
Oddio mio, che palle!
Chiaro, che cazzo c'è dentro di te?